taluni hanno avvertito che più che un'alleanza è un abbraccio molto stretto, dove uno può magari anche poi soffocare se si fa abbracciare troppo. E quindi l'indiscutibile perdita che c'è stata di consensi della Lega in questo periodo è possibile che sia riconducibile anche a talune scelte dei nostri elettori che non si riconoscono in questa alleanza.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Siamo in primavera, periodo di grandi classiche del nord e di elezioni in Ticino, e i paragoni si sprecano. Nel ciclismo la volata parte a poche centinaia di metri dall'arrivo, in politica parte qualche settimana prima del voto. Ma in politica, così come in bicicletta, si può vincere anche con una fuga da lontano. In entrambi i casi, fondamentale è il tempismo, sorprendere l'avversario. In Ticino manca un anno alle elezioni cantonali e le manovre sono già iniziate, con l'annuncio di Claudio Zali di volersi ricandidare e su una lista solo leghista, senza un DC insomma. Come potrebbero allora cambiare gli equilibri con una spaccatura a destra? Ci saranno tutti e cinque i consiglieri di Stato uscenti? La formula di governo potrebbe cambiare? Qualche ipotesi in questa puntata del Mondo Là Fuori. Caro Marcello Jerace, bentornato al Mondo Là Fuori.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ti abbiamo disturbato un po' presto, tu ti occupi di politica all'interno della nostra redazione regionale, però l'occasione è ghiotta, praticamente un anno dal voto per le elezioni cantonali ticinesi, e poi se continuiamo nelle metafore anche noi dobbiamo un po' prendere in contropiede i nostri amici e le nostre amiche del podcast. Allora dai, cominciamo dai fondamentali. Qual è la composizione attuale del governo ticinese?
Ci sta effettivamente rinfrescarsi un po' la memoria. Beh, allora, attualmente il governo è formato da Norman Gobbi, Claudio Zali, Christian Vitta, Raffaele De Rosa e Marina Carobbio.
Nell'ordine in cui li hai detti tu sono due leghisti, un liberale radicale, un centrista e una socialista. Da quanti anni è così? Da quanti anni c'è questa formula?
Allora, attualmente appunto sono ormai 15 anni, 16 nel 2027, dal 2011 dunque che la Lega ha la maggioranza relativa in governo dopo aver appunto soffiato un seggio ai liberali, e quindi si è arrivati a questa composizione che abbiamo attualmente.
Sappiamo che la Svizzera e il Ticino non sono terra di grandi sconvolgimenti, certo. Però 16 anni sono tanti, o almeno a me sembrano tanti.
Sì, beh, sono quattro legislature, non dimentichiamole. Poi prima, per altre quattro legislature, abbiamo avuto un'altra formula, che era appunto la ripartizione tra due PLR, uno Lega, uno PPD e uno PS, appunto l'allora PPD, attualmente Centro. Insomma, diciamo che anche i numeri ci dicono che potrebbe essere effettivamente giunto il momento che qualcosa si possa cambiare.
Allora, abbiamo pensato a questo podcast dopo l'intervista della settimana scorsa appunto di Claudio Zali, in cui lui ha detto di volersi ricandidare. Ma degli altri quattro sappiamo già qualcosa?
No, non si sa moltissimo. Beh, facciamo così, partiamo da Norman Gobbi, che è l'altro leghista in governo, pungolato proprio in questi giorni a seguito della ricandidatura di Zali, ha di fatto ufficializzato che anche lui ha la volontà comunque di ripresentarsi, dovrebbe anche lui essere in lista per la Lega. Degli altri tre non ci sono comunicazioni ufficiali, ma nessuno ha mai fatto trapelare la minima volontà di farsi da parte. Possiamo dire con discreta tranquillità che tutti e cinque i consiglieri di Stato si ricandideranno, su questo possiamo quasi essere sicuri in questo momento. Se poi verranno tutti rieletti, beh, diciamo che questo è tutta un'altra questione.
Qual è il più longevo dei cinque? E poi a seguire, insomma, da quanti anni sono in governo?
Sì, abbiamo iniziato appunto parlando di Gobbi, perché il più longevo è lui. Lui è stato eletto nell'aprile del 2011. Poi c'è appunto Zali, che è subentrato al defunto Michele Barra nel 2013, però poi è stato rieletto tre volte. Dopo c'è Vitta, che è in governo dal 2015, a seguire De Rosa dal 2019. Infine, la più giovane politicamente per quello che riguarda il governo ticinese è Marina Carobbio, che sta chiudendo adesso la sua prima legislatura.
A proposito di questa legislatura, chi ha dovuto, secondo te, affrontare i momenti più difficili, politicamente difficili?
Io riprenderei appunto la metafora sportiva. Si dice: non importa quante volte cadi, ma quante volte ti rialzi, e va benissimo anche per la politica. e soprattutto quando i politici hanno compiti di governo. Loro vivono dei momenti sicuramente più o meno difficili, dipende poi come si affrontano questi problemi, e tutti e cinque i consiglieri di Stato sono stati confrontati in questa legislatura con situazioni complicate che in alcuni casi hanno anche toccato la sfera personale. Pensiamo a Gobbi con la questione dell'incidente a Stalvedro, ma anche con il coinvolgimento nel caso Ospita. Zali anche ha dovuto fare i conti con l'affossamento in Parlamento della sua tassa di collegamento, insomma è un nervo scoperto, l'ha detto recentemente anche più volte. Poi ci sono stati i tagli nell'ambito sociale che hanno portato in piazza migliaia di persone, e qui il dito è stato puntato su De Rosa evidentemente perché è direttore del DSS, ma anche su Vitta perché è da direttore del Dipartimento Finanza e Economia e è considerato l'uomo che tiene i cordoni della borsa. E infine, e qui andiamo proprio stretta attualità, c'è stata la questione delle nomine alla direzione della SIMS, la sezione della scuola medio superiore, bocciata per ben due volte dal tribunale amministrativo. È un caso che ha messo sotto pressione e non poco Marina Carobbio e tutto il Dipartimento dell'Educazione, il DEX.
Sotto esame lo siamo sempre, regolarmente su qualsiasi decisione e soprattutto ogni quattro anni al giudizio popolare.
Quindi, dicevamo, riprendendo la questione del sapersi rialzare, ecco che bisogna capire chi ha saputo incassare maggiormente il colpo. E qui, se mi permetti, do una mia opinione personale, con l'altissimo rischio ovviamente di essere smentito fra un anno quando ci saranno le elezioni cantonali. Personalmente ho l'impressione che se c'è uno che sa incassare i colpi, ma anche soprattutto ha una grande capacità di utilizzare al meglio questi momenti negativi a proprio favore, ribaltandoli, questo secondo me è Norman Gobbi, e non mi stupirei se facesse nel 2027 un'altra rielezione brillante. Per contro, chi mi sembra che stia accusando il colpo un po' più degli altri è, secondo me, Marina Carobbio, anche perché le critiche che sta ricevendo in questo periodo, appunto per la questione, dicevamo, delle nomine, arrivano proprio dal mondo della scuola, un ambiente su cui il Partito Socialista storicamente fa abbastanza affidamento in termini di voti. Quindi bisognerà capire se il Partito Socialista vorrà fare per le cantonali 2027 una cosiddetta lista di accompagnamento, diciamo, per farla rieleggere in modo tranquillo, oppure magari con un'alleanza rosso-verde che sempre più sembra la via preferenziale, puntare su una lista di battaglia e quindi inserendo altri nomi forti, possiamo dire, che potrebbero però rendere la vita non facile alla consigliera in carica. Un nome su tutti, che è sempre più insistente, quello di Greta Kysin.
C'è stato un momento che ha dato sicuramente adito a discussioni ed è stato quello dello scambio di dipartimenti nell'estate del 2025. Qualcuno l'aveva ribattezzato l'Arrocchino. Secondo te questo scambio di competenze tra Norman Gobbi e Claudio Zali ha lasciato strascichi sull'opinione pubblica?
Adesso siamo ad aprile 2026, è passato quindi un anno quasi da quando è nato il caso. Onestamente non credo che oggi, men che meno fra un anno, quando si andrà a votare, qualcuno possa essere influenzato da quello scambio o tentativo di scambio. Piuttosto io credo che qualche strascico potrebbe esserci all'interno del governo, cioè secondo me dovrebbe esserci, perché il problema non è stato tanto lo scambio in sé, ma come gli altri consiglieri di Stato hanno reagito a questo scambio. Io trovo che abbiano reagito in modo passivo e questo lo valuto piuttosto preoccupante, soprattutto se pensiamo il reale motivo che ha portato questo arrocco, perché alla fine era smarcare Gobbi dalla conduzione della polizia al momento del processo per il caso di Stalvedro.
Abbiamo detto probabilmente strascichi limitati sull'opinione pubblica, e nei rapporti tra i due colleghi, tra Zali e tra Gobbi?
Beh, Gobbi e Zali si percepisce hanno caratteri davvero diversi e su alcuni temi non la pensano certamente allo stesso modo. Ma l'Arrocco trovo che sia stato un momento in cui si sia saldata l'alleanza leghista in governo e soprattutto hanno messo in atto una prova di forza che è riuscita, secondo me.
Diciamo che quella dell'Arrocco è stata una decisione che fosse stata in un altro cantone sarebbe stata zur Kenntnis genommen, presa a conoscenza, ok, grazie, vediamo come funziona.
Voi ci avete aggiunto qualche, diciamo,
in Ticino, qualche fiorellino. In Ticino diciamo che tutto diventa molto più amplificato, è vero, magari potremmo rivedere le modalità comunicative, ma ci stiamo adoperando proprio per dare dei nuovi stimoli, che è la volontà del governo.
perché è vero, non hanno potuto scambiarsi totalmente i dipartimenti come avrebbero voluto, ma hanno evidenziato una chiara debolezza degli altri membri del governo in quella situazione, che non hanno saputo far fronte comune fino in fondo e bloccare appunto completamente la manovra, e ne avrebbero avuto le possibilità di farlo. E qui torniamo alla resilienza politica, e ai due leghisti in questo caso ne hanno da vendere.
Restiamo su loro due, perché appunto la settimana scorsa si è tornati a parlare della Lega in governo. In questa famosa intervista alla Regione, Claudio Zalli ha lanciato la bomba: mi ricandido, ha detto, ma in sostanza non voglio l'UDC tra i piedi.
Perché mi ricandido? Per una serie di motivi, che ci sono sempre cose da fare, che credo di poter dare ancora un contributo, di avere le qualità di farlo, l'energia per di farlo, e poi perché non mi lascio dire da un altro partito quando devo andare in pensione,
cioè l'UDC.
Questa è la voce di Claudio Zalli, che è intervenuto a Teleticino sul tema. Lo abbiamo sentito tra l'altro anche nella copertina iniziale, ma Marcello, riassumici la sua posizione.
Sì, potremmo dire che ha detto mi ricandido e ora vediamo l'UDC come reagisce, cioè, perché Zalli ha anche detto di essere pronto ad un'altra sfida interna con l'UDC, quindi in una lista mista. Bisognerà però vedere se l'UDC questa volta avrà la forza e il coraggio politico per proporre una lista per il governo staccata completamente dalla Lega, quindi indipendente. È una scommessa e quindi sarà anche un bel rischio per entrambi i partiti, sia per l'UDC che per la Lega.
Comunque, una provocazione, se vogliamo, nella tua lettura, l'UDC ha reagito?
No, per ora è un no comment sulla questione e credo che non sia una tattica tanto sbagliata.
E invece la Lega come ha reagito?
Loro, chiaramente la Lega ha reagito con grande soddisfazione, almeno questo è quanto ha dichiarato il coordinatore Daniele Piccaluga.
Come Norman Gobbi lo ha fatto diverso tempo fa, il fatto che oggi Claudio Zalli abbia ufficialmente sciolto le sue riserve non può che farmi felice.
Poi, sul fatto che la ricandidatura di Zalli diventi anche la pietra tombale dell'alleanza Lega-UDC, su questo Piccaluga resta molto più aperto. Insomma, la Lega ribadisce di non aver mai messo diktat e ripassa la palla nel campo dell'UDC. E mi sembra di capire che per ora nessuna delle due parti voglia prendere la responsabilità di rompere definitivamente l'alleanza.
Però questa cosa non è che arriva dal nulla, perché gli attriti di Zalli con l'UDC non sono una novità. Da dove arrivano?
Direi che è un mix tra il politico e lo strategico. Allora, certamente all'UDC non piace la politica green, la politica verde che Zalli sta portando avanti nel Dipartimento del Territorio. Ricordo bene quando Zalli disse in Gran Consiglio a Marco Noi dei Verdi, gli disse: se non entrate in governo, voi dei Verdi, non troverete nessun consigliere di Stato più verde di me. L'UDC, ricordiamolo, ha affossato la tassa di collegamento, il famoso nervo scoperto di Zalli, si è opposto al credito di decarbonizzazione e sta facendo battaglia sul tram treno, che è un progetto molto caro a Zalli. Zalli pure non ha mai sostenuto pubblicamente l'alleanza con l'UDC, mai segnali di grande amore, diciamo. Poi appunto c'è un côté più strategico e probabilmente l'UDC crede che la poltrona di Zalli tra le due leghiste in governo sia la più attaccabile e quindi cerca di logorarlo politicamente.
Sicuramente Zalli, rispetto ai suoi avversari UDC, è più diretto nelle sue esternazioni. Certo. Citavi il tram treno, certo. Io mi ricordo un dibattito molto teso in Gran Consiglio in cui non le aveva mandate a dire.
No, quello è stato proprio l'apice, direi, dello scontro Zalli-UDC, era la fine del 2025. L'UDC chiede che il progetto tram treno torni in commissione, Zalli la prende malissimo e parte un'invettiva contro appunto i democentristi, culminata dal poi diventato famoso siete nulli.
Ma torniamo ai nostri amici democentristi. Niente colpi di scena, niente documenti segreti, niente intervento del gruppo. Lasciatevelo dire, e mi dispiace che ci siano solo le signore a sentirlo, siete nulli. Va bene, siete nulli.
Insomma, non una dichiarazione da poco, direi, soprattutto fatta da un consigliere di Stato. Alain Bühler, anche lui, appunto, lui deputato UDC, risponde per le rime, concludendo poi il suo intervento dicendo che Zalli è inadeguato nel ruolo di consigliere di Stato.
La filippica del consigliere di Stato Zalli lo qualifica per
inadeguatezza del suo ruolo solo per il rispetto della democrazia e aver definito l'UDC nullità, nulli, questo sinceramente è inaccettabile.
E quindi capiamo che pensare all'UDC che sostiene tra un anno una lista di governo con dentro Zali, beh, siamo davvero nell'ordine dell'improbabile, anche se la politica ci sta sempre sorprendere.
La famosa intervista di Zali alla Regione conteneva però anche un secondo elemento interessante, perché lui ha detto: io comunque, se non vengo eletto, ho un piano B. Qual è sto famoso piano B?
Il piano B, che sta per, potremmo dire, per Berna, se usiamo l'iniziale, e nello specifico sta anche per Consiglio degli Stati. In sintesi dice: se rimango fuori dal governo ticinese mi metto a disposizione, e visto il clima di scontro tra i due partiti si chiede, e la domanda è legittima, perché la Lega debba portare di peso degli UDC a Berna a scapito dei propri candidati, perché appunto va ricordato che finora c'era una sorta di accordo non scritto tra i due partiti. L'UDC sosteneva, senza troppo interferire, i due candidati leghisti al momento dell'elezione, al momento della votazione per il Consiglio di Stato in Ticino, mentre la Lega dava un bel sostegno agli UDC in ambito federale. Un accordo che evidentemente a questo punto rischia di saltare, però.
E anche, tra l'altro, Consiglio degli Stati significherebbe potenzialmente anche rubare un seggio alla stessa DC, perché lo ricordo, uno dei due senatori è Marco Chiesa. Zali in tutta questa vicenda ha coinvolto anche Gobbi, lui come ha reagito?
È curioso come Zali effettivamente in quell'intervista abbia usato un plurale, e qui non è chiaro se è stata una gaffe o era voluto, perché poi Gobbi ha risposto un po' stizzito che lui di piani B non ne vuole sapere, anche perché immagina di riuscire a farsi rieleggere ancora in governo, e credo che non sbagli tanto i calcoli Gobbi quando parla in questo modo.
Io in questo momento ho in testa solo piano A, che è quello di servire il Ticino e soprattutto i ticinesi in un periodo storico non facile, quindi questo è il mio piano principale. Tendenzialmente i piani B li considero solo dopo.
Però ricordiamo che sarebbe la quinta legislatura, lo si diceva prima, per un partito che faceva la battaglia, scusatemi il termine, però è una citazione, ai culi di pietra, insomma, quantomeno strano.
Allora, concentriamoci un attimo su questa alleanza Lega-UDC. Come si è sviluppata nel corso degli anni?
Allora, inizialmente la Lega ha sfruttato molto la crescita dell'UDC con alleanze strategiche puntuali che hanno portato a notevoli successi elettorali per l'alleanza di destra, diciamo così. Poi però, era inevitabile, l'UDC è cresciuta, un po' perché ha ricevuto maggior sostegno anno dopo anno dal Partito Nazionale e soprattutto perché ha trovato maggiori spazi dovuti al conseguente calo della Lega o il conseguente o al naturale calo della Lega. Perché la Lega, ricordiamocelo, è un movimento e come tale, come tutti i movimenti, se non trova il fuoco per rialimentarsi, inevitabilmente prima o poi questo fuoco rischia di spegnersi. E una parte del movimento probabilmente non apprezza quel lato più istituzionale che sta assumendo la Lega in questi anni, in questo decennio, diciamo, e altri si spostano nell'UDC, ad esempio, dove forse vedono una visione di destra più chiara, soprattutto quando si parla di questioni economiche e finanziarie. E quindi oggi i due partiti, diciamo, numericamente potrebbero andare verso un pareggio, e non mi stupirei se alle prossime cantonali ci potesse essere addirittura il sorpasso dell'UDC sulla Lega. Perché se Gobbi e Zali in qualche modo sono usciti quasi indenni dai casi politici di cui citavamo prima, che li hanno visti coinvolti, il movimento in generale credo che ne abbia risentito abbastanza, proprio perché è emersa in modo palese una conflittualità interna, e l'esempio più grosso è evidentemente il caso Ospita, con l'arresto di Eulo Alberti, sindaco di Bioggi, ex deputato, e le dimissioni poi di Sabrina Aldi, pure è deputata, ex capogruppo in Gran Consiglio della Lega. Ecco, una conflittualità del genere forse i leghisti non pensavano facesse parte del proprio movimento, era una roba che loro imputavano più agli altri partiti storici.
L'atmosfera pare essere quella di non confermare questa alleanza, ma se non ci dovesse più essere questa alleanza, cosa potrebbe succedere ai due partiti?
Credo che i prossimi anni saranno decisivi, soprattutto per la Lega. Se saprà rinnovarsi, trovando volti nuovi, evidentemente, ecco che potrebbe resistere, perché sicuramente c'è ancora uno zoccolo duro di elettori in Ticino, ma è necessario rilanciarsi. Altrimenti vedo davvero un progressivo deflusso di voti verso l'UDC, e credo che in questo momento sia l'unico partito che può davvero beneficiare, almeno in termini di voti, appunto, di un calo della Lega. Il primo risultato potrebbe già farsi vedere alle prossime elezioni cantonali, come dicevamo, con l'entrata in governo dell'UDC con, punto di domanda, Piero Marchesi. Beh, che almeno questo è il nome che si fa con una certa insistenza da tempo ormai.
Piero Marchesi, deputato nazionale e anche presidente, certo, del partito. Per chiudere, Marcello, la formula magica ticinese allora tra un anno potrebbe cambiare, potrebbe più non essere quel 2-1-1-1 che c'è da 16 anni, potrebbe essere l'inizio di una nuova era, di una svolta?
Potrebbe essere, vediamo. Sì, diciamo che dopo 4 legislature, dove la formula è rimasta la stessa, si potrebbe effettivamente arrivare a un cambio. Addirittura con 5 partiti in governo, e qui poi vabbè, si aprono tanti scenari e soprattutto tanti interrogativi. Il primo fra tutti è la questione della stabilità, perché 5 partiti significa alleanze che cambiano in base ai temi e quindi una visione politica complessiva che rischia di perdere di coerenza. Potremmo chiamarla una navigazione a vista, che non so quanto possa fare davvero bene al Ticino. E non c'è da stupirsi quindi se vediamo i partiti storici che iniziano a guardarsi un po' in giro. A sinistra si parla di grande alleanza progressista tra PS, Verdi, Comunisti, MPS, più donne. Il centro sembra avvicinarsi ad Avanti e c'è chi immagina un nuovo tentativo, che già era successo in passato, di avvicinamento tra PLR e centro in una sorta di fronte borghese allargato, un chiamiamolo così un'alleanza di responsabilità che possa far fronte comune per sistemare le finanze del Canton Ticino, soprattutto in vista della messa in atto delle iniziative sulla cassa malati che stanno mettendo e metteranno ancora tanta pressione al governo.
Sarà un arrivo volata, sarà una fuga da lontano, non lo sappiamo. Sappiamo però che le manovre nel gruppo sono già iniziate. Ci siamo occupati di politica cantonale ticinese in questa puntata del Mondo là fuori, realizzata da Alessia Fontana, post prodotta da Daniele Sola. Ha dialogato con me Marcello Jerace. Da parte mia, Veronica Lippi, buona settimana a tutti.